Somebody to Love, Jefferson Airplane, alle 10:22 abbiamo raggiunto telefonicamente il nostro primo ospite di oggi. Do il benvenuto a Filippo Giardina. Buongiorno Filippo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, benvenuto a Radio Città Aperta e siamo qui per parlare del fatto che tornerà in scena tra pochissimi giorni, esattamente il 3 ottobre al Teatro Olimpico di Roma con il tuo nuovo monologo satirico, parliamo di Cabaret. Ti faccio una domanda subito in merito proprio al titolo di questo spettacolo. In genere quando si sente questo termine si pensa ad uno spettacolo, no, completo, fatto di teatro, musica, danza, è quella, diciamo così, l'accezione più comune. In realtà
il cabaret di paste
anche, perché no, in realtà nasceva questo termine proprio per fare riferimento a spettacoli anticonformisti e dal carattere satirico, forse non tutti lo sanno. Immaginiamo che questa sia l'accezione più calzante per il tuo di cabaret.
Ah, guarda, in realtà il titolo è una polemica, perché diciamo da qualche anno in Italia si inizia a parlare di stand-up comedy anche e soprattutto grazie a un progetto che ho messo in piedi che si chiamava Satiriasi. E visto che adesso però sta prendendo una direzione che non mi piace tanto, allora è come dire, io ho creato la stand-up comedy, io l'ammazzo. Era un gioco ovviamente il titolo, proprio perché la direzione sta prendendo, la comicità ormai è un po' troppo diventata, secondo me, appiattita su quello che è giusto dire, e quindi una cosa che stiamo riprendendo dall'America è che troviamo sempre più persone che parlano solo della loro sfiga. Quindi se tu sei malato di tumore parlerai del fatto del tumore, se tu sei nero di disagi dell'essere nero parli di quello, mentre secondo me la comicità è sempre stata un po' parlare di tutto, che pure è la cosa divertente, non solo di quello che vivi personalmente, sennò diventa un po' un discorso chiuso, ognuno parla della propria nicchietta di problemi che c'ha, invece a me piaceva parlare un po' di tutto. Quindi il titolo Cabaret è solo una provocazione, una polemica nei confronti del mondo della stand-up comedy.
E questo si lega un po' a una domanda che ti avrei fatto dopo, a questo punto te la faccio ora. Diciamo che la stand-up comedy è un genere, sembra molto in auge in questo momento, però anche inflazionato, e mi viene infatti proprio da pensare che esistono un po', no, due scuole di pensiero, una un po' più spiazzante come può essere la tua di pochi altri, e come hai detto tu invece una un po' più mainstream, che è quella anche un po' più retorica, forse?
Esatto, un po' più retorica, un po' più che si appoggia di nuovo sulla commedia e l'arte. Adesso si iniziano a vedere di nuovo tanti comedian che fanno voci, vocine, vocette, imitazioni, ma forse è pure normale, perché le persone poi alla fine fanno quello che sanno fare. Quindi in ogni momento storico secondo me ci sono sempre stati pochissimi comici satirici, tanti altri comici che cercavano di far ridere un po' utilizzando tutto. Secondo me la differenza vera in Italia tra diciamo stand up e il cabaret di Zelig è stato portare un linguaggio più contemporaneo, perché oggi se tu andassi a vedere uno spettacolo anche del peggiore comico di stand up di 30 anni difficilmente gli parlerebbe di una suocera, perché ormai non si sposa più nessuno, ti parlerebbe magari, che ne so, di Tinder o di cose comunque magari banali ma più contemporanee. Quindi sicuramente un merito che ha avuto, diciamo, il movimento della stand up è riportarci quantomeno al 2024. E mentre per anni abbiamo vissuto un po' come se fossimo sempre negli anni 80.
Sì, anche questo è vero, e anche questo diciamo anche perché è un po' il fulcro, diciamo così, di questo contenuto, quello che ti voglio dire adesso. Nel tuo caso e di pochi altri in Italia si parla di una satira molto libera, alle volte anche con dei contenuti definiti politicamente scorretti, no? Senza arrivare al reazionario, oggi non si può più dire niente, tu ci hai fatto anche un podcast, insomma ne hai parlato. Io quello che ho notato, io ho un po' più di 40 anni, quindi siamo della stessa generazione, che per motivi...
Io sono 50 purtroppo.
Pensavo un po' di meno, forse mi ero sbagliata, però vabbè, più o meno siamo là, perché insomma io vado verso i 45, quindi...
Ok.
Io quello che ho notato, anche perché per esempio mi interfaccio molto con i ragazzi, con i ventenni di oggi, che per motivi anagrafici e culturali, diciamo così, oggi si è molto più sensibili ai diritti civili, no? Che non ai diritti sociali, quindi il lavoro, i soldi. Tu immagino che però nei tuoi spettacoli spesso ti ritrovi davanti anche un target diverso dalla nostra età e quindi più giovane, no?
E quindi... Ma io...
Sì,
dimmi. Sì, scusami, finisci.
No, quello nel senso, intanto dimmi questo, cioè ti hai un impatto con una generazione diversa, più giovane, e che quindi su alcuni contenuti magari nella vita quotidiana rimane un po' spiazzato perché non puoi dire determinate parole, bisogna fare attenzione a quando si parla delle donne, però sull'aspetto quello un po' più sociale sono un po', diciamo così, poco attenti, semplicemente non gli appartiene come a livello culturale, come tema.
Allora, io principalmente un pubblico under 30, quindi io mi trovo proprio con quelle persone là, e... Però io ho un pubblico, insomma, un pubblico bello, diciamo. Io mi piace dire che a me l'Italia migliore viene a vedere, quindi sono tutti quelli che vanno a studiare all'estero, cioè magari finisce uno spettacolo, ma arriva un ragazzino di 17 anni che mi dice: ma tu che ne pensi di Pasolini? No? Cioè, sono molto belli. E, però nel mondo, cioè, secondo me c'è una differenza tra il percepito dei social o comunque dei media e la vita reale. Tutta questa attenzione... quindi diciamo il politicamente corretto è comunque una sorta di brand. Nella vita reale è raro che io trovi qualcuno che mi dice: tu non puoi scherzare di questo, anche perché proprio il gioco dei miei spettacoli è: qual è la cosa più indicibile? Io la dico perché si ride di tutti, di me stesso, di tutto quello che vediamo. E quindi se io faccio una battuta su un disabile, non è perché io voglio prendere il culo il disabile, perché se certo. Io prendo il culo tutti me stesso, perché devo escludere lui? Sarebbe un trattarlo come se non fosse un mio pari.
Sarebbe quella la vera esclusione,
certo,
no?
Esatto, perché la comicità inclusiva è quella che scherza su tutto, no? Anche perché poi tutti moriamo, muoiono le femministe, muoiono i disabili, muoio io, morirei tu. E quindi la comicità, da che mondo è mondo, è un po' insomma una coccola per ricordarci che purtroppo moriremo tutti. Questo, diciamo.
Allora, hai parlato dei social, infatti ti volevo chiedere, no? Spesso ne parli dei social anche per una percezione distorta, come hai detto tu, che danno della realtà, e anche per il dibattito importante sulla tutela dei minori. Pensi che in questo momento storico i social stiano subendo un po' una inversione di tendenza? Cioè c'è più una coscienza da parte del pubblico, che è diventato meno permeabile alla sua fascinazione?
Assolutamente sì, ma io direi che addirittura siamo arrivati talmente tanto, secondo me, verso la fine dei social per come li abbiamo conosciuti, che Instagram una decina di giorni fa ha iniziato a pubblicare delle notizie sui profili per adolescenti che avranno delle limitazioni. Quindi è come se per la prima volta nella storia il cattivo, invece di fare una policy a favore degli utenti in seguito a sollecitazioni da parte della società civile, lo fa di sua sponte. È come se la Philip Morris avesse detto: le sigarette fanno male, prima di aver ricevuto la class action contro. E questo dà molto l'idea di quanto, da una parte, c'è tutto un mondo di gente o che non ha capito ancora bene quanto fanno male, o come l'altro mondo sono gli influencer di vario genere e titolo, che comunque ci guadagnano e nessuno vuole mettere a repentaglio il suo lavoro. Quindi oggi si fa sensibilizzazione su tutto, ma ancora non si è detta la cosa, secondo me, vera, che i social non si possono usare bene. Non c'è un modo sano di usare i social. E allora uno dice: ma come no? Io sono il social per la salvaguardia dell'ambiente, ma che cazzo dici? No, è solo ego di persone e fatturato. Quello sono i social, un grande centro commerciale. E però, visto che ormai se Meta mette delle restrizioni ai social, secondo me veramente in poco tempo cambieranno completamente, perché quando la gente semplice inizierà a percepire che non sono un luogo sicuro, e anzi che provocano dipendenza, in qualche modo dovrà affrontare la società collettivamente questo problema. Prima parlavi dei ragazzi, se parli con i ragazzi tu vedrai che a 20 anni puoi trovare gente che spesso ti dice: io ho l'ansia sociale.
Sì.
L'ansia sociale è una cosa che è nata a un certo punto, perché quando eravamo piccoli noi non c'era l'ansia sociale, c'erano mille altre cose brutte, l'ansia sociale no. Io conosco ragazzi con i quali ho anche collaborato, mi dice: a 24 anni quante volte esci di casa a settimana? Beh, io due volte, va bene, cioè 24 anni uscire due volte a settimana, ma non perché hai qualcosa a fare, ma perché il cambiamento è stato che la mia e la tua generazione percepivano casa come un luogo ostile.
Sì,
cioè nessuno
sì.
voleva rimanere. Oggi per i giovani casa è un luogo sicuro, perché è il luogo in cui hanno comunque tutti surrogati di contatti umani attraverso videogiochi, social network, sì, chat, eccetera eccetera, e però poi non vedono il mondo, tant'è vero che nascono tutte queste fobie nuove.
Sì, sì. Io ti dicevo, lo vedo proprio nei ragazzi di oggi, anche perché c'è una sensibilità anche diversa rispetto a questo, e tante fobie che magari prima o non c'erano o più che altro non erano riconosciute. Questo
sì, ma soprattutto, scusami se ti interrompo,
no.
A un certo punto la vita purtroppo prende a schiaffi tutti. E conoscere la vita vuol dire abituare a vivere nel conflitto anche. Ad affrontare i conflitti, affrontare i fallimenti. Oggi qualsiasi cosa può diventare una tragedia, qualsiasi cosa. E quindi stiamo permettendo a tutte le nuove generazioni di crescere troppo fragili, perché poi c'è anche adesso l'ultimo trend dei social network, che è: tutti dovrebbero andare allo psicologo, diamo i soldi, finanziamo, che è un inganno, che la società non si potrà mai fare carico di mandare 5 milioni di adolescenti di giovani dallo psicologo, però quello che gli trasmette: se non vado allo psicologo allora non potrò stare bene. Stanno moltiplicandosi sempre più le diagnosi di qualsiasi tipo di malattia. Io ho fatto 13 anni di psicoterapia e quindi sicuramente qualche problema grosso ce l'avevo e forse ce l'ho ancora, ma non mi è mai stata fatta una diagnosi. E questo però, perché se tu mi dici: no Filippo, sei depresso, a quel punto il mio cervello si resetta sul: sono malato, sì, sarò sempre malato, non guarirò mai. Invece oggi c'è troppa leggerezza nel dire pure: tutto quello ha quella malattia.
Senti, ti faccio una domanda a bruciapelo, così.
Vai.
Secondo te l'intelligenza artificiale ti ruberà il lavoro prima o poi?
Guarda, l'intelligenza artificiale è un altro capitolo immenso, spaventoso, e a me penso di essere uno tra gli ultimi. Però se tu già pensi adesso l'intelligenza artificiale, prendi il mestiere dell'architetto, no?
Sì.
Tu vuoi andare un architetto, gli fai i suoi progetti, già paghi quelli, così. Oggi tu metti i metri quadri di una casa e dici: mi fai 100 case diverse possibili con tutte le modifiche? Quello in 5 secondi te lo fa. Gli avvocati venivano pagati per scrivere delle lettere. Oggi la maggior parte degli avvocati inizia a utilizzare l'intelligenza artificiale per scrivere gli atti, che poi rilegge e corregge. È comunque un mondo veramente che è difficile pure da immaginare, perché secondo me, io da persona che ha sempre vissuto e lavorato a casa, posso dire che mediamente le persone non sono psicologicamente pronte a non lavorare, perché è tostissimo. E invece adesso sta nascendo pure questa cosa: ah bene, così tutti potremmo avere tempo per le nostre passioni, le nostre emozioni. E mi spaventa molto, perché
non siamo abituati in realtà.
Ma non siamo abituati, la vita è pure un modo per cercare di farsi compagnia mentre passa. Se tu levi il lavoro, cioè, non è che dici: ah che bello, le mie passioni, dipingo, faccio i fiori tutti i giorni. Poi la gente si deprime.
Veramente poi parliamo di depressione, poi, no?
Certo. Perché se no che cazzo fai tutto il giorno? Comunque, insomma, non è uscito molto ottimismo da questa chiacchierata.
No, vabbè, ma voglio dire, non era quello.
Non era l'intento.
No, infatti, cioè, l'importante è come dire, mettere sul piatto, no? Poi, come hai detto tu, potremmo stare le ore poi su certi temi, però il tempo, soprattutto radiofonico, è tiranno.
Certo.
Quindi io però voglio ricordare i prossimi appuntamenti: il 3 ottobre al Teatro Olimpico di Roma, il 4 al Teatro Gioiello di Torino, il 10
10 al Teatro Odeon di Bologna, il 16 ottobre al Teatro Carcano di Milano. I biglietti sono disponibili su Trident Music. Non so se vuoi aggiungere qualcosa in conclusione, Filippo.
Ma no, guarda, se hai visto questa bella chiacchierata, se magari riuscissi a vivere una delle date, secondo me apprezzeresti molto lo spettacolo.
Ah, guarda,
ho questa sensazione.
Sì, io come vedi, insomma, puoi immaginare che io ti seguo da come è andata l'intervista, e sicuramente ci tengo a venire il 3 al Teatro Olimpico, quindi
perfetto,
ci vedremo allora. Lì. Filippo, grazie ancora.
Grazie a te.
Cabaret Filippo Giardina, dal 3 ottobre al Teatro Olimpico di Roma, e poi tutte le altre date in giro per l'Italia. Grazie ancora, a presto.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.